Buonasera a tutti. Facciamo l'appello di questo Consiglio Comunale di martedì 27 giugno 2023. Prego.
Bianco.
Presente.
Paladini.
Presente.
Bersani. De Ros.
Presente.
Rutigliano. Piazza. Massacra.
Presente, presente.
Primerano.
Presente.
Girelli. Erasmi. Pulice. Marchesini. San Felici.
Presente.
Raimondo.
Presente.
Bianchi. L'avevo visto collegato prima.
Vabbè, al momento no, se si
assente.
Collega lo segniamo.
Molteni.
Presente. Allora, abbiamo delle comunicazioni, una richiesta di fare comunicazioni in consiglio. Al momento Marchesini, Raimondo e De Ros. Dopo vediamo forse anche Molteni. Adesso Marchesini, prego.
Pronto? Grazie Presidente. Ecco che cosa si può dire di un uomo, un desiderio di vita che trova in Dio il suo giudizio e il suo compimento. Ecco che cosa si può dire dell'uomo, un desiderio di amore che trova in Dio il suo giudizio e il suo compimento. Ecco che cosa si può dire dell'uomo, un desiderio di gioia che trova in Dio il suo giudizio e il suo compimento. Ecco che cosa posso dire di Silvio Berlusconi, è un uomo e ora incontra Dio. Questo è un sunto di quello che ha detto il Vescovo di Milano, Mario Delpini, nell'omelia ai funerali di Silvio Berlusconi. Un uomo, un imprenditore, un politico con tutte le contraddizioni che un uomo vive. Sfido in questo giudizio quei falsi farisei o perbenisti o presuntuosi che si sentono sempre al di sopra di tutto e di tutti e che giudicano la pagliuzza nell'occhio dell'altro senza riconoscere la trave che sta nel proprio di occhio. Soprattutto quando l'altro è un avversario politico. Silvio Berlusconi è stato un imprenditore di successo che ha creato aziende in campi diversi, che ha dato lavoro a migliaia di persone, che ha portato nel panorama italiano una imprenditorialità vincente. Sicuramente ha dato da mangiare a migliaia di persone e alle loro famiglie e questo penso nessuno possa metterlo in discussione. Almeno che non giudichi con gli occhi dell'ideologia che vede sempre e solo il male nell'avversario. Silvio Berlusconi è stato un politico, è stato probabilmente la figura più rilevante della cosiddetta Seconda Repubblica Italiana, sicuramente la più controversa, il che non deve sorprendere. La sua discesa in campo nel 1993 e la prima vittoria elettorale l'anno successivo alle elezioni politiche rappresentarono un forte movimento contromano rispetto all'ondata politico-giudiziaria che aveva spazzato via tutti i partiti, artefici della Costituzione, democristiani, socialisti, socialdemocratici, liberali e repubblicani, tranne le due estreme di destra e sinistra. Voglio ricordare come giudizio storico della vittoria dell'ideologia e dell'arma utilizzata per eliminare l'avversario il discorso di Craxi al Parlamento italiano del 3 luglio del 92. Bettino Craxi, ex presidente del Consiglio e segretario del Partito Socialista Italiano, tenne alla Camera un celebre discorso in cui definì buona parte del sistema di finanziamento dei partiti politici irregolare o illegale ed utilizzato da tutti i partiti politici, sfidando gli altri deputati a smentirlo. Il suo discorso fu seguito da diversi minuti di silenzio, un silenzio colpevole. Scendendo in campo, Berlusconi dichiarava: «L'Italia è il paese che amo, qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale, governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare. Personalmente, parlo di me, fino a quando non è stata spazzata via dalla magistratura, dalla stagione di Mani Pulite e dai cortei che gridavano onestà, onestà, leggiamo il libro Il Sistema di Palamara, ho sempre votato Democrazia Cristiana, per la quale sono stato consigliere di zona a Milano per qualche anno. E dal 94 ho sempre sostenuto Forza Italia e in Lombardia la candidatura di Roberto Formigoni, che per 18 anni ha cambiato il volto della regione, dando un forte impulso alle tematiche della sussidiarietà. Quanto Berlusconi sia riuscito ad attuare le linee ideali che ha proclamato, quanto giuste o non giuste siano state le sue controversie giudiziarie, quanto positiva o meno sia stata la sua leadership, è giustamente oggetto di discussione ed è bene che rimanga tale almeno per un congruo lasso di tempo, quello che consente di decantare le reazioni passionali per fare spazio a un'analisi storica il più possibile equanime ed equilibrata sull'operato di un uomo che è stato sicuramente un fattore di cambiamento significativo della cultura, dell'economia e della politica non solo nazionale. La maggioranza che oggi governa in Italia, grazie al voto degli italiani, rispetto ad anni nei quali le maggioranze non sono state suffragate dal voto popolare, è anche parte del lavoro svolto per tanti anni da Silvio Berlusconi. Di certo la sua è una di quelle vicende che oggi richiama l'importanza di impegnarsi in ogni contesto, a partire dalla politica, con coraggio e slancio ideale. Ora, come prima o poi capita ad ogni essere mortale, anche Berlusconi si troverà davanti a un tribunale definitivo, ma anche ad un giudice giusto. Concludo con semplicità ma con forza dicendo grazie Silvio Berlusconi. Grazie a voi.
Grazie consigliere Marchesini. Chiedo a chi è collegato, per favore Fulvia e Erasmi, di chiudere il microfono, altrimenti sentiamo... È bellissimo, siamo ma... Ok, grazie. Chi è collegato da remoto sente quello che diciamo? Qualcuno mi ha detto che c'erano problemi?
Sì.
Ok, sentiamo. Okay. Per gli altri sentono bene, San Felici mi scrive male, però penso che sia un problema forse di connessione. E Bianchi era collegato prima, adesso no, vediamo se si ricollega, se no gli scrivo un messaggio. C'è un'altra comunicazione, il consigliere Raimondo. Prego, si è collegato adesso.
Sì,
Bianchi.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Anch'io approfitto dello spazio che ha chiesto il consigliere Marchesini per esprimere alcune riflessioni sulla figura di Silvio Berlusconi che ci ha lasciato il 12 giugno scorso. Sicuramente Berlusconi è stato un protagonista della storia dell'Italia repubblicana, è stato innovatore nella comunicazione, è stato un imprenditore brillante ed è stato anche, a nostro modo di vedere, un gigante della politica italiana, europea e mondiale. La storia della destra politica, e sicuramente anche la mia, che ho iniziato a fare politica che avevo 16 anni e frequentavo il liceo di Corsico, e Berlusconi, per usare una sua espressione, era disceso in campo da un paio d'anni, è intrecciata a doppio filo con la figura di Berlusconi. Noi ricordiamo tutti nel nostro ambiente con grande emozione, poi è cronaca politica, il giorno in cui nel 1993, mentre si trovava a inaugurare un centro commerciale di sua proprietà a Casalecchio di Reno, un giornalista gli fece la domanda e gli chiese: ma lei al ballottaggio che ci sarà tra poco a Roma, tra Fini e Rutelli, chi voterebbe? E lui rispose senza dubbio Gianfranco Fini. Gianfranco Fini in quel momento si presentava come candidato sindaco che per la prima volta nella storia della capitale della Repubblica sfidava un candidato della sinistra ancora con il simbolo del Movimento Sociale Italiano. Quella scelta di Berlusconi fu una scelta sicuramente coraggiosa, contribuì, come si disse allora in linguaggio giornalistico, a sdoganare la destra italiana, e da allora è nata una storia con alti e bassi, ma sempre coerente e reale, di un centrodestra che è durato 30 anni ed è la più grande alleanza politica esistente nella storia repubblicana. Centrodestra che ha governato e che governa ancora tanti comuni, tante regioni, ha governato tante province quando le province ancora erano elette dal popolo, ha governato più volte la nazione con più governi proprio dello stesso Berlusconi. Oggi noi governiamo, anche se non con la sua figura in ruoli di governo dopo l'elezione del 25 settembre, anche eredi insomma di quella cultura politica, di quel centrodestra che ebbe l'intuizione di indovinare ormai 30 anni fa. E fu un centrodestra che non nacque fortunato, perché gli attenti osservatori della politica sanno perfettamente che il primo governo Berlusconi durò pochi mesi, che fu frutto di un'alleanza strana, c'era un'alleanza al nord tra Forza Italia e la Lega e al sud tra Forza Italia e Alleanza Nazionale. Ma dal 2001, dalle elezioni del 2001, quell'alleanza lì si è presentata, lo ripeto, unica nella storia repubblicana, sempre solida, alleata, a volte vincente, altre volte perdente come capita nella politica, però sapendo sempre rappresentare nei territori fino ad arrivare al Parlamento nazionale un sentire degli italiani che era accomunato da ideali, valori e principi. È evidente che la figura di Berlusconi, così come capita ai grandi del loro tempo, è una figura che ha avuto giudizi positivi e giudizi negativi, è stato un personaggio amato ed avversato, come appunto capita solo alle grandi personalità, e io ritengo che comunque con il passare degli anni saranno in tanti a riconoscerne il valore. Grazie.
Grazie. Solo per sapere, visto che l'argomento è lo stesso, vuoi intervenire anche tu? Anche Molteni, così almeno l'argomento è lo stesso, poi De Rosso. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Solo due parole, mi unisco ai colleghi. Silvio Berlusconi è stato innegabilmente un grande imprenditore e leader di centrodestra ed ha influito nelle vicende del paese per oltre 30 anni. Un protagonista il cui nome è parte integrante della storia e della cultura di tutta Italia, e con lui se ne va veramente un pezzo d'Italia. L'ultima soddisfazione politica Silvio Berlusconi l'ha avuta il 13 ottobre scorso, giorno del suo trionfale ritorno nell'aula del Senato da cui era stato espulso 10 anni prima. In questi 30 anni il protagonismo del Cavaliere ha segnato profondamente non solo la politica e il rapporto tra gli italiani e chi li rappresenta, ma anche la società e la cultura d'Italia. Sarà per sempre ricordato. Grazie.
Grazie, consigliera Molteni. De Ros, prego.
Sì, buonasera a tutti. Volevo ricordare che una settimana fa, il 20 giugno, si è celebrata la giornata mondiale del rifugiato. Un'occasione per ricordare come ancora oggi, secondo l'UNHCR, ci siano nel mondo 62 milioni di sfollati interni e 35 milioni di rifugiati costretti a scappare dal proprio paese. Una giornata che arriva proprio nella settimana in cui è avvenuto il tragico naufragio al largo delle coste della Grecia, che si aggiunge ai 26.000 morti nel Mediterraneo nell'arco di 10 anni. Basti pensare a questa cifra per capire quanto sia grande questa tragedia, un comune che è poco più grande del nostro. Un cimitero senza lapidi che richiama le responsabilità dei governi nazionali e dell'Europa sui doveri dell'accoglienza e anche un sussulto di coscienza di chi siede anche al nostro livello in un luogo istituzionale per ricordarci come gli stessi doveri richiamati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Costituzione non vadano mai dimenticati. Un richiamo che fa piacere constatare ho trovato riscontro anche nell'operato del nostro comune in termini di sostegno ai progetti di accoglienza, di integrazione e nelle iniziative messe in atto durante la scorsa settimana, a partire dalla presentazione del libro Non è solo un gioco di Federico Casotti e per finire con il torneo dell'amicizia tra i popoli. Due iniziative diverse ma con lo stesso filo conduttore, perché evidenziano come l'integrazione passi anche attraverso il mondo dello sport, in particolare il gioco del calcio, un autentico collante che arriva spesso laddove non arrivano politiche miopi, incomprensibili, per non dire disumane. Un tema che si intreccia a un altro, sempre legato alla sfera dei diritti umani e civili, ovvero quello che riguarda la comunità LGBT. Sono 73 i paesi nel mondo in cui ancora l'omosessualità è considerata crimine, mentre sono 17 i paesi che hanno promulgato leggi contro la cosiddetta propaganda LGBT o la cosiddetta ideologia del gender, non saprei neanche come pronunciarlo. E un fenomeno che determina anche questo e si intreccia a quello che ho citato prima, dato che ci sono anche purtroppo immigrati e persone che richiedenti asilo perché non vedono riconosciuta la propria libertà di esprimere il proprio orientamento sessuale. L'omofobia purtroppo è ancora un tema, anche in Italia, stanti i casi di discriminazione e di violenza fisica e verbale. Ed è bene ricordare come la violenza fisica degli omofobi, bollati frettolosamente spesso come semplici imbecilli, si è armata anche da politici di caratura nazionale che esprimono idee anacronistiche e un linguaggio violento nei comizi e purtroppo anche nelle sedi istituzionali. Io non dimentico come soltanto 2 anni fa, in questo stesso periodo, si espresse una consigliera nei confronti del Pride e della decisione del nostro comune di patrocinare tale iniziativa. Vi risparmio le parole, i presenti di stasera, che all'epoca erano presenti, le ricorderanno molto bene. Espresse con disprezzo e ferocia dalla bocca di chi, per anni, non ha praticamente preso parola per esprimersi sui vari ordini del giorno che qui vengono discussi, ma non perse occasione per esprimersi con quelle idee e con quei modi nel suo più lungo intervento in Consiglio Comunale. Per fortuna, per altre ragioni, questa persona oggi non siede più tra questi banchi e l'auspicio è che non si sentano più certi discorsi in questa sede e nella società.
Grazie. Non ho altre comunicazioni, quindi passerei al primo punto all'ordine del giorno, che sono le 2 interrogazioni presentate da Fratelli d'Italia. La prima ad oggetto gli interventi di messa in sicurezza delle grate del parcheggio di via Vittorio Veneto. E la presenta Simone Bianchi. Prego.
Sì, sono. Mi sentite?
Sì.
Sì, ok, scusate, mi sono collegato adesso perché prima mi si è scollegato improvvisamente. Comunque ero presente. Allora, passo subito a premesso che chiaramente Simone Sanfelici, Fabio Raimondo e Simone Bianchi presentano questa interrogazione. Premesso che a seguito delle diverse lamentele avanzate dai residenti che vivono nei pressi del parcheggio di via Veneto, sia riguardanti la sicurezza sia il rumore provocato dalla instabilità delle grate, il Comune avrebbe risposto che a seguito del sopralluogo effettuato dal settore progettazione non sussisterebbe alcun pericolo e che i lavori verranno inseriti all'interno del nuovo appalto. Ciò premesso, chiediamo all'amministrazione comunale, punto primo, maggiori informazioni circa l'intervento tecnico effettuato in loco al fine di poter consentire ai cittadini di avere maggiori dettagli. Punto secondo, di informare il Consiglio comunale riguardo l'oggetto del nuovo appalto, i costi, le tempistiche e le tempistiche di intervento. Terzo punto, come intende risolvere nell'immediato ovviamente il problema acustico legato alla instabilità delle grate al passaggio appunto delle auto. Quindi con i nostri saluti Simone Sanfelici, Fabio Raimondo e Simone Bianchi. Grazie.
Risponde l'assessore Pozza, prego.
Sì, grazie Presidente, grazie a tutti i colleghi che oggi sono venuti qui. Allora, l'interrogazione ha come oggetto, ve la dico in modo molto, molto schietto, una delle tantissime segnalazioni che arrivano in ufficio quotidianamente, superiamo abbondantemente la decina. Il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia ha deciso di dare una particolare rilevanza, quindi sono a disposizione per tutti gli approfondimenti del caso e insomma anche per le altre che poi eventualmente possano arrivare. È un problema che è a conoscenza degli uffici da... Il primo sopralluogo è stato effettuato il 4 di maggio e le segnalazioni ad inizio maggio, le prime segnalazioni in merito. È un problema riguardante i piatti portanti delle grate di copertura del box interrato del parcheggio di via Vittorio Veneto, che hanno subito per l'usura del tempo una rottura delle saldature dei piatti stessi che li legano ai tondini, e questa rottura ha creato in qualche modo un effetto chitarra, chiamiamolo così, che al passaggio delle auto si muovono e risuonano e fanno risuonare la grata. È possibile prevedere un intervento, l'ufficio ne ha conoscenza e mi ha confermato ancora stamattina che è inserito già nell'appalto che verrà affidato la settimana prossima. Quando si fanno interventi di questo tipo non è chiaramente possibile fare un appalto specifico per ogni singola segnalazione, sarebbe un dispendio di energie, di risorse e di personale dipendente. Così come è stato comunicato ai cittadini che hanno fatto la segnalazione, l'appalto precedente che poteva essere interessato dalla manutenzione è tuttora esaurito ed era in fase di esaurimento ed è attualmente in fase di rendicontazione e chiusura. Si prevede comunque di intervenire a breve giro per sistemare quantomeno dal punto di vista del fastidio sonoro, diciamo, cagionato ai cittadini che risiedono sopra al parcheggio, con un intervento che possa essere una guarnizione di gomme piuttosto che una predisposizione di nuovi punti di saldatura su quelle saltate precedentemente, ben sapendo che un intervento più profondo e radicale che prevede la sistemazione dell'intere grate, di tutte le grate, è decisamente più corposo e c'è bisogno di un investimento anche diverso rispetto a quello che attualmente previsto in quell'appalto, ma nel momento in cui fosse necessario, fosse l'unica via, siamo già d'accordo che c'è la possibilità di farlo e di prevedere un progetto. Per farvi un esempio di una situazione similare per cui è stato fatto un intervento provvisorio, non risolutivo, intendo il parcheggio di Piazza Monsignor Moneta, in cui anche lì ci sono delle grate carrabili rumorose. È stato previsto in uno degli appalti strade presenti, attualmente in vigore, un progetto di 45.000 euro, se ricordo bene, che prevede la sistemazione dell'intero spazio. Nel momento in cui, ripeto, non è sufficiente l'intervento provvisorio della sostituzione o dell'intervento di manutenzione ordinaria, allora si procederà con la fase 2 in una soluzione similare.
Grazie. Simone Bianchi, consigliere, per la replica.
Sì, posso? Non ho capito, posso intervenire?
Sì, per la replica, per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta dell'assessore.
Allora, no, ma diciamo solo in patria, comunque no, ma posso anche commentare brevemente?
Motivando brevemente il perché, certo. Non è soddisfatto. Senza...
Certo. Non sono soddisfatto perché in primis avevo chiesto alcune date certe, non mi sono state date, capisco dell'appalto che non si può fare un appalto specifico dedicato solo alle grate perché è troppo oneroso, ma fondamentalmente si tratterebbe semplicemente di sostituire una grata che peraltro da quel che ho visto io anche recandomi personalmente e facendo anche le foto, chiaramente se poi al massimo ve le sottopongo, ci sono degli spuntoni che sono pericolosi soprattutto per i bambini ma anche per gli anziani che possono veramente inciampare. Quindi magari non valuto bene in questo momento l'entità, però si tratta almeno di una sostituzione di una grata. Poi per il fatto del rumore, sì, ci mancherebbe, si possano prendere adottare delle soluzioni estemporanee, però a mio avviso se si potesse sostituire quanto prima la grata sarebbe meglio, soprattutto anche per la sicurezza. E niente,
grazie.
Questo è tutto, grazie mille.
La seconda, scusami, il titolo della... Non ho la... Eccolo qui. Scusate, la seconda interrogazione presentata sempre da Fratelli d'Italia ad oggetto l'aggressione in piazza Giovanni XXIII e accattonaggio molesto. Presenta la consigliera Simona Sanfelici.
Buonasera a tutti. Apprendiamo dalla stampa locale che lo scorso 10 giugno una ragazza sarebbe stata aggredita in piazza Giovanni XXIII da un extracomunitario che da tutto il giorno chiedeva soldi a chi passava, Ponte Milano Lorenteggio, che si è scagliato su una donna che si era rifiutata di dare i soldi all'uomo, fonte il giornale di Navigli. Secondo quanto riportato dai social media, nella stessa giornata e nello stesso luogo si sarebbero verificati altri episodi di carattere molesto. Sempre più spesso nel territorio comunale si registra la presenza di persone che esercitano l'accattonaggio in maniera molesta e petulante, nelle strade cittadine ed in particolare in quelle del centro storico ed in prossimità dei centri commerciali. Specialmente tra la popolazione anziana, tale fastidiosa petulanza ingenera un senso di disagio e a volte di timore, con conseguenze di pericolo per la sicurezza urbana. Considerato che è doveroso intervenire al fine di evitare il diffondersi e o l'aumento di questi fenomeni che, oltre ad incidere sulla incolumità pubblica, impediscono il pieno utilizzo degli spazi urbani e la fruizione cui sono destinati, chiediamo all'amministrazione comunale informazioni circa l'episodio avvenuto lo scorso 10 giugno in piazza Giovanni XXIII, se ha intenzione di emanare ordinanza sindacale per vietare l'accattonaggio prevalentemente di carattere molesto e petulante nell'ambito del territorio comunale e particolarmente in prossimità del centro storico, all'interno ed in prossimità dei mercati settimanali, nelle aree prospicienti i centri commerciali, la stazione ferroviaria, le scuole, le case di cura, nonché davanti ed in prossimità di luoghi di culto, cimiteri e monumenti. Grazie.
Grazie, risponde il vice sindaco Gattuso, prego.
Buonasera a tutti. Allora, in riferimento all'interrogazione di Fratelli d'Italia, si conferma che in data 10 giugno, circa le ore 16, la polizia locale veniva attivata dalla stazione dei Carabinieri per un intervento immediato per un'aggressione che è stata segnalata in piazza Giovanni XXIII. La polizia locale è intervenuta entro brevissimo tempo, 5-10 minuti, e arrivati lì sono riusciti a fermare l'aggressore, che era un ragazzo extracomunitario e perlomeno quello che è stato riferito dal vice comandante, hanno capito subito che era un ragazzo che aveva dei problemi psichici e anche fisici, perché non si reggeva all'impiedi. E sono anche uno dei due vigili subito si è recata verso la ragazza, verso l'aggredita, per vedere se avesse avuto bisogno di qualcosa. Ha chiesto per l'ambulanza, era un po' spaventata, e niente, lei ha dichiarato che è stata derubata, è stata presa per un braccio per essere derubata, e poi gli ha preso il cellulare, quindi derubata da questo cellulare, che poi è stato trovato nel giardino proprio di piazza, nelle vicinanze di piazza Giovanni XXIII. Il ragazzo, dopo sono intervenuti anche i carabinieri, anche il comandante dei carabinieri ha parlato anche con la ragazza, e alla fine niente, la ragazza dopo circa un'ora e mezza si è recata presso la caserma dei carabinieri per esporre denuncia, mentre il ragazzo veniva tradotto presso gli uffici della polizia locale. E dopo le procedure di rito si provvedeva a contattare il sostituto procuratore di turno, il quale disponeva il rilascio della persona e la contestuale denuncia a piede libero per furto aggravato. Quindi purtroppo il ragazzo, cioè a piede libero significa che è stato liberato. Allora lì c'è stato sia la polizia locale in collaborazione con i carabinieri, hanno cercato di vigilare la zona, specialmente di Giovanni XXIII, perché questo ragazzo era libero, no? C'era anche la pattuglia, fino alle 20 c'erano anche i vigili, dopo ci sono stati i carabinieri, e non hanno, questo ragazzo qui non è stato visto in nessun posto di Cesano. Questo per quanto riguarda subito dopo quello che era successo. La mattina dopo ho convocato il comandante dei carabinieri e il comandante della polizia locale, che è qui Armando Clemente, per vedere come procedere, perché questo ragazzo si doveva monitorare un po' la zona, il presidio, e quindi abbiamo deciso di mettere un vigile lì tra Giovanni XXIII e Bennett, quindi proprio a piede, più le pattuglie che sorvegliavano e quindi volevano vedere più o meno se volevano rassicurarsi che non ci fosse in giro sto ragazzo qui, proprio per rendere più sicura anche l'aggredita, più che altro la ragazza che è stata aggredita. E Questo è quello che è stato fatto anche nei giorni successivi con un report giornaliero, quindi ci sentivamo anche con i comandanti dei carabinieri, però sto ragazzo qui non si è visto più fino a ieri, insomma, speriamo che non ci sia più. Per quanto invece concerne la richiesta dell'ordinanza sindacale, la polizia locale, comandante, mi ha riferito che per quanto riguarda l'accattonaggio, cioè tranne questo episodio che è stato un po' abbastanza aggressivo e anche invasivo, nessuno mai ha segnalato di aver subito segnalato questo accattonaggio, anche se è vero che ci sono queste persone che stanno presso la chiesa, cimitere, anche presso anche qualche supermercato, però non hanno mai creato dei problemi, quindi nessun cittadino ha segnalato di avere, diciamo, di dire qualcosa contro questi che chiedevano questo, in poche parole, che poi esistono in tutti i paesi. E quindi fare un'ordinanza per fino adesso viene tutto monitorato, eccetera, non pensiamo che sia indispensabile. Però sul punto anche la Corte Costituzionale ha stabilito che la mendicità non invasiva di per sé non è in alcun modo una minaccia alla tranquillità pubblica e all'ordine pubblico, in quanto tali beni non possono dirsi seriamente posti in pericolo dalla mera questura, ed è questo che si risolve cioè in una semplice richiesta di aiuto. Corte Costituzionale 28/12/1995, numero 519. Questo mi è stato trasmesso dal comandante. Mentre quando i comportamenti del mendicante travalicano i limiti della civile convivenza, risultando molesti, invasive e vessatori, in questo caso la fattispecie criminosa è già prevista e punita dal codice penale, articolo 669 bis, senza che sia necessario adottare un'ordinanza specifica che preveda la medesima fattispecie di illecito. Quindi alla fine, se fino adesso c'è stato questo caso un po', però c'è un codice penale che va a punire, quindi questi casi un po' che capitano raramente, e noi forse il primo che è capitato qui. Se ci sono...
Grazie. La parola al consigliere Sanfelici per la replica, prego.
Sì, ovviamente non siamo soddisfatti, perché al di là del singolo episodio, che poi dovrà essere accertato nelle sedi opportune, riteniamo che l'ordinanza sia lo strumento più idoneo. Perché comunque serve, è uno strumento, è l'unico strumento utile per evitare alla radice questi episodi. Grazie.
Grazie. Quindi abbiamo registrato anche la risposta. Adesso all'ordine del giorno abbiamo l'integrazione della nota di aggiornamento al DUP 2023-2025. Sezione dedicata al PNRR, e la terza variazione al bilancio di previsione del 2023-2025, che chiedo all'assessore Ursino di relazionare congiuntamente, anche se poi ovviamente discussioni e votazioni separati. Allora scusate, prima la relazione. Prego.
Sì, grazie Presidente.
Scusate, non l'avevo segnato io.
No, beh, c'è problema. Allora... Questa è una delibera che è importante perché inserisce il Comune di Cesano all'interno di una procedura codificata per quanto riguarda il PNRR. C'è la necessità, è stata rilevata la necessità di creare una governance specifica, un tavolo di lavoro tecnico coordinato dalla dottoressa Bruno, segretaria generale, per mantenere una procedura univoca di gestione di tutti gli appalti PNRR, che sono importanti. E all'interno di questa procedura codificata che vi dicevo prima è emersa la necessità di esplicitare in modo più concreto, più completo, all'interno del documento di programmazione una sezione specifica dedicata esclusivamente al PNRR. Già nel, Già nel precedente documento unico di programmazione c'era una sezione dedicata a PNRR, ma ora si va ad aggiungere, proprio come se fosse un addendum, una nuova parte del DUP che è realizzato esattamente con lo stesso schema, l'avete visto negli allegati, ne abbiamo parlato in commissione, ha lo stesso schema. Gio, puoi fargli...
Ma sai che... Ah, massacra. Sì, devi... per favore spegni il microfono. Hai ragione. Grazie, prego.
Grazie. Dicevo che è un addendum praticamente in questa fase che poi verrà recepito all'interno del DUP complessivo e ha lo stesso schema del documento unico di programmazione che annualmente viene approvato dal Consiglio Comunale, che sostituisce la relazione previsionale programmatica già da qualche anno. Quindi ha una prima parte, una sezione strategica, che è la parte più politica, più di indirizzo dell'amministrazione sui progetti specifici, e una seconda parte invece operativa, che è di programmazione, un po' una sorta di corrispettivo a bilancio delle poste coperte dal PNRR. L'approvazione di questa delibera ci permette anche in qualche modo di avere un quadro d'insieme utile, ritengo, anche al Consiglio Comunale per quanto riguarda il PNRR a Cesano. Si chiama proprio i progetti di Cesano Boscone. Se vedete da pagina 7 in poi, sono presenti tutti i progetti finanziati dal PNRR che cubano un valore di 16 milioni di euro circa, mal contati, e sono trasversali su tutti i settori interessati, cioè la digitalizzazione, rivoluzione verde, istruzione e ricerca, e questi sono i 7 assi del PNRR, il Next Generation EU dell'Unione Europea. Praticamente a Cesano, grazie all'azione degli uffici politica, siamo riusciti ad ottenere progetti praticamente in modo trasversale su tutti gli assi di finanziamento dell'Unione Europea. Alcuni spunti che ci tengo a sottolineare sono chiaramente quei progetti di maggior sviluppo territoriale, come può essere il nuovo polo d'infanzia 06 che sorgerà in via Vespucci, il parco dello sport di cui abbiamo già avuto modo di parlare, la digitalizzazione che comunque è una fase transitoria fondamentale per spostarci nel futuro. Poi ci sono alcune voci di bilancio dedicate che riguardano i progetti del welfare, i progetti sociali, parte piano di zona e parte invece esclusivamente di interesse e di gestione anche del Comune di Cesano Boscone. Sono circa 620 mila euro per il piano di zona che prevede 4 progetti, e 500 mila euro invece per un progetto unico per quanto riguarda il Comune di Cesano. A questo si aggiunge chiaramente il Parco dello Sport e la riqualificazione del centro civico Turati, quindi si riesce a vedere una panoramica sul territorio e all'interno delle politiche fondamentale. Cioè, senza il PNRR in questo momento Cesano non avrebbe delle opportunità che ci siamo costruiti con tanto lavoro e tanta fatica negli ultimi anni. Quello che non trovate all'interno dei progetti sono tutti quei progetti per cui il Comune di Cesano non è soggetto attuatore. Ce ne sono soprattutto due, sono i progetti Spugna, che sono gestiti direttamente da Capholding, che sono progetti di disconnessione della rete idraulica per facilitare la laminazione delle piogge, evitare quando ci sono le bombe d'acqua, le cosiddette bombe d'acqua, evitare che questo accumulo d'acqua nelle fognature possa creare problemi alle fognature e allo stesso modo risparmiare acqua, evitare che venga buttata via ma possa essere reinserita in falda, con due progetti importanti, non tanto dal punto di vista, o meglio, sono anche importanti dal punto di vista di bilancio, perché non incidono sul nostro bilancio, ma stiamo parlando di 250 e 650 mila euro, quindi insomma sono risorse anche importanti, non sono i 5 milioni del Parco dello Sport, però ritengo che siano anche progetti importanti dal punto di vista ambientale, insomma diciamo sempre l'attenzione, qui sono calati direttamente sul territorio degli esempi di progettazione di ingegneria idraulica, che incidono direttamente sull'ambiente e sulla cittadinanza.
Grazie. È aperta la discussione. Interventi? No. Paladini? Prego.
Buonasera a tutti, buonasera Presidente. Diciamo che questo documento, anche l'abbiamo visto in commissione, è particolarmente prezioso perché ci dà una rappresentazione molto dettagliata di tutti i progetti. È vero che già nel DUP c'erano dei riquadri, però all'interno, diciamo, di questa nuova rappresentazione molto schematica ci sono anche tutti i riferimenti di bilancio, c'è la scadenza del progetto e così via. Quindi, diciamo, è uno strumento, ovviamente non aggiunge niente di nuovo a quello che ormai, insomma, abbiamo già acquisito col bilancio di previsione e quant'altro, però è sicuramente un punto di riferimento che ci accompagnerà nei prossimi anni nel seguimento appunto di questi progetti. Ne ho contati 16, l'assessore ha contato i valori, così ho contato numericamente, perché anche dal punto di vista numerico sono tanti dossier che sono chiaramente in carico agli uffici, agli assessori, e che sicuramente richiedono un lavoro enorme. Io penso che il Comune di Ciano Boscone passerà la storia, diciamo, per questa fase di seminagione di progetti che sono sicuramente a medio e lungo termine, che richiedono tanto lavoro. Direi che sono una grande scommessa sul futuro, ecco, in qualche modo è un'opportunità che è passata attraverso il PNRR, che è stata raccolta, che adesso ovviamente impegna tutti quanti nella realizzazione, che richiederà tempo, però voglio dire, è tanta roba che è sul tavolo e che negli anni speriamo man mano di poter apprezzare, festeggiare nei risvolti poi anche di natura sociale, ambientale, perché ad esempio prima si citava il progetto Spugna. I progetti Spugna sono quella classica situazione in cui quando non succede nulla uno non ne sente particolarmente il bisogno, no? E poi quando c'è il cataclisma dal punto di vista ambientale dice ah, ecco il comune cosa aveva fatto e così via. Quindi sono quegli interventi che magari tutto sommato sono sotto traccia, particolarmente utili in ottica di prevenzione, oltre al fatto che, se non sbaglio, hanno poi anche un aggancio nella sistemazione dell'area superiore, ecco, che è quella cosa che invece saremo più in grado, diciamo, di apprezzare, mentre invece la parte del reticolo sottoterra in qualche modo evidentemente sarà prezioso, ma i cittadini magari non se ne accorgeranno e sarà nostro compito farlo presente e sostenerli con adeguata informazione. Quindi molto bene, questo impegno merita il nostro sostegno e ovviamente chiaramente il documento che stasera si aggiunge nei documenti ufficiali merita chiaramente la nostra approvazione.
Grazie Paladini. Altri interventi? Stavo dicendo da casa, da remoto c'è qualche intervento? No? Marchesini, prego.
Sì, solo un dubbio. Cioè, gli interventi sono sicuramente interessanti, ponderosi e tutto. Parlando con qualche professionista qui di Cesano e altre persone, manifestavano un po' la preoccupazione di uno svolgimento più normale e regolare di quelle che sono le pratiche ordinarie che possono fare i cittadini per quanto riguarda la parte anche che riguarda gli uffici e tutto, dovendo stare dietro a dei progetti che sono decisamente ponderosi. Quindi solo un'osservazione così per avere un po' di conforto su questa preoccupazione. Grazie.
Quindi sull'attività ordinaria dell'ente, degli uffici, se riusciranno ad assorbirla un po', penso come una domanda. Ah, ok, scusate, avevo capito fosse una domanda. No. Considerazione. Vabbè, allora, se vorrà intervenire. Ho il lato sbagliato. No, non ci sono altri interventi. Assessore Pozza, vuoi rispondere o se no? Chi? Scusate, ok, Erasmi, prego. Magari scrivetemi in qualche modo. Sì, no, faccio difficoltà io.
Migliori.
Sì, si sente. Si sente.
Allora, io volevo soltanto aggiungere, beh, chiaramente il consigliere Palladini ha già detto tanto, e la preoccupazione espressa prima sicuramente ha senso, proprio perché è una svolta, nel senso, epocale, una cosa che non si immaginava potesse succedere, avere così tanti progetti così grossi da dover gestire, però è una sfida che non si può non tentare, è un'opportunità che non si ripeterà penso mai più, vedere delle cifre scritte così già dal bilancio impressionava. Adesso con questo documento vediamo anche il risvolto politico e non soltanto l'impegno economico. È un completo sovvertimento del nostro territorio in positivo. Abbiamo lo stimolo all'ecologia, abbiamo l'inclusività sociale, progetti anche non soltanto riguardanti grandi opere, ma anche proprio progetti di reti sociali sul territorio. Penso che in ogni caso sarà da supportare, nel senso che sarà sicuramente uno sforzo enorme per tutti, anche per noi, anche per i cittadini, sicuramente di più per gli uffici e per gli assessori, soprattutto per quelli che se ne occupano direttamente, però sarà soltanto gratitudine alla fine, perché se dei progetti così possono realizzarsi, nascendo tra l'altro da una catastrofe come è stata la pandemia, almeno vediamo un risvolto positivo, questo mi viene da dire. L'ultima cosa che dico è che l'ecologia viene sempre visto come qualcosa in più, l'attenzione all'ecologia in questa amministrazione non è mai mancata, però qualche volta sembra che il sentito comune sia invece più orientato a altro. Vorrei ricordare che invece nel bilancio partecipativo di quest'anno ha vinto proprio un progetto riguardante la raccolta dell'acqua contro la siccità, e quindi per fortuna anche la cittadinanza capisce l'importanza di certe tematiche. E in questo senso anche questi progetti sul PNRR faranno la differenza. Grazie.
Grazie consigliere Rasmi. Pozza, prego.
Sì, solo per evidenziare che quanto sottolineato dal consigliere Marchesini è un tema che è la nostra quotidianità da un anno a questa parte. Le valutazioni fatte sono state è un'occasione da non perdere. Nel momento in cui c'è la possibilità di trasformare così profondamente il paese, i servizi anche, non poteva essere un'occasione da perdere. Stiamo tirando tutti, soprattutto gli uffici, la cinghia, facendo tanta fatica in questo periodo, e noi stessi, lato amministrativo, lato politico, dobbiamo essere in grado di dare delle priorità sulle restanti questioni di ordinarietà, di modo che non si svilisca il ruolo dell'amministrazione pubblica, che non vengano meno i servizi offerti, e allo stesso tempo che riesca ad andare avanti il PNRR. È un equilibrio delicato. Non possiamo pensare che salti per aria, finora non sta succedendo, grazie al sacrificio di un po' di tutti. Così come, per esempio, la manutenzione ordinaria continua ad andare. Cioè, quest'estate riusciremo, con tutti questi progetti PNRR che sono nella fase di approvazione, a mettere in campo risorse intendo proprio lavori in corso nelle scuole, per un valore di 300-400 mila euro. Da qui a fine anno se ne aggiungeranno altri. Quindi c'è sicuramente un tema di rischio di sovraccarico, però ad oggi mi viene da pensare che stiamo riuscendo, la macchina sta riuscendo a rispondere adeguatamente. Nel momento in cui non ci rendessimo conto che non sia così, allora troveremo le modalità per intervenire con tutti gli strumenti che la pubblica amministrazione ha a propria disposizione.
Grazie. Dichiaro chiusa la discussione. Adesso per la votazione. Votiamo prima qui in presenza e dopo farà l'appello con chi è collegato da remoto. Ok? Quindi poi sommiamo lì. Chi è favorevole? Quindi tutta la maggioranza più Pulice. E vediamo prima loro cosa votano qui, giusto? Anna. Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi Molteni e Marchesini.
Primerano.
Favorevole.
Erasmi.
Favorevole.
Massacra.
Favorevole.
San Felici.
Favorevole.
Bianchi.
Favorevole.
Ok. Adesso votiamo l'immediata eseguibilità, quindi sempre prima quelli No, si è scollegato, non c'è. Quelli in presenza, sull'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Come prima, quindi la maggioranza. Pulice, chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Marchesini e Molteni, quindi stessa votazione di prima. Con calma.
Allora, era Massacra?
Favorevole.
Primerano?
Favorevole.
Erasmi?
Favorevole.
Sanfelici?
Favorevole.
Bianchi?
Favorevole.
Grazie.
La delibera è approvata, scusate ma con quelle votazioni miste è ancora più complicato. Raimondo ha comunicato, esatto, mi ha scritto che ha lasciato il consiglio, cioè, non so se si collega dopo, ma si è dovuto scollegare, quindi non ha partecipato alla votazione. Allora, prossima delibera riguarda la terza variazione del bilancio di previsionale 2023-2025. Assessore Ursino, prego.
Sì, sì, buonasera. Allora,
scusa, questa è la... okay. Massacra, tenete spenti i microfoni per favore. Grazie, prego.
Allora, questa è la terza variazione di bilancio, cioè che portiamo in Consiglio Comunale. Volevo, prima di iniziare a parlare della variazione, volevo fare un inciso sulle opere di cui si parlava prima, sul piano PNRR. Cioè, si parlava di 16 milioni di euro. No, però volevo ricordare che lì mancano i pezzi che mettiamo noi. Alla fine il quadro complessivo non sono 16 milioni di investimento, ma superiamo abbondantemente i 20 milioni. Cioè, perché poi abbiamo i pezzi che abbiamo inserito nel bilancio di previsione 2023, la quote finanziate con mutuo, con avanzo, sia sul parco dello sport, sapete lo parco dello sport abbiamo i 5 milioni dal PNRR, 5 milioni e mezzo dal PNRR, ma il resto ce lo mettiamo noi per la bonifica, così come pure per la scuola, cioè ai 2 milioni ai 2 milioni di finanziamento, cioè più poi il GSE, poi abbiamo da mettere anche la nostra quota per arrivare ai 6 milioni e passa di investimenti, per cui alla fine, cioè, le opere saranno abbondantemente sopra i 20 milioni di euro. Per quanto riguarda questa variazione, sostanzialmente un po' è in continuità con quella che abbiamo già di fatto approvato in data con la delibera del 23 di maggio, cioè la parte sostanziale di questa variazione è l'applicazione dell'avanzo disponibile, che in questa variazione ammonta a complessivi, stiamo applicando avanzo disponibile per 1.024.000 euro, cioè questo, la cui parte sostanziale per 969.000 euro applichiamo avanzo, cioè per in sostituzione dell'indebitamento, cioè come vi avevo detto, cioè era una delle cose, degli obiettivi che ci ponevamo e ci siamo prefissati sin dall'approvazione del bilancio di previsione, cioè con la disponibilità dell'avanzo, cioè e con anche la contezza di quelli che sono anche gli impegni complessivi di spesa sui singoli progetti, man mano che abbiamo questi dati, cominciamo ad applicare avanzo in sostituzione dell'indebitamento. Qui di fatto applichiamo l'avanzo in sostituzione di una parte di mutuo che era 1.700.000 il mutuo previsto per il parco dello sport, legato più che altro alla bonifica, cioè applichiamo questi 969.000 euro, riducendo il mutuo e lo portiamo a 740.000 euro il mutuo residuo, quindi capite, cioè, che di fatto noi l'indebitamento lo stiamo riducendo rispetto alla previsione al bilancio di previsione 2023. Per quanto riguarda poi la variazione in sé, abbiamo anche di parte corrente, registriamo una maggiore entrata sui proventi dalle colonie urbane, cioè per 22.000 euro, che vengono utilizzati cioè per la disabilità, cioè servono alla scuola, alla pubblica istruzione, cioè per la disabilità, e quindi applichiamo questi 22.000 euro. Poi l'avanzo viene in parte applicato per 15.000 euro per acquisti di arredi che dobbiamo fare, cioè a breve, e poi altri 40.000 euro che si tratta di una voce già prevista in entrata nel 2021 che era stata assorbita dall'avanzo, che era un contributo del CAP, cioè per al nostro come entrate già di fatto accertate nel 2021. Questa in sostanza la variazione, dicevo, sottolineo, cioè che prevalentemente andiamo a ridurre i mutui previsti nel bilancio di previsione di circa 1 milione di euro. Grazie.
Grazie. È aperta la discussione. Interventi? De Rosso, prego.
Sì, no, rispetto a quello che ha mio un punto di vista un po' più politico, rispetto a quello che ha detto adesso l'assessore Ursino, che giustamente anche il suo lavoro si è soffermato sui numeri e ci ha esposto anche in commissione economica. E trovo che quanto è stato esposto adesso sulla variazione e insieme al documento anche presentato nella parte precedente dall'assessore Pozza siano un po', da un punto di vista politico, le due facce della stessa medaglia, due aspetti sovrapponibili, perché ci raccontano, come dire, una narrazione o comunque una visione rispetto a quello che l'amministrazione intende perseguire a livello di progettualità. Cioè, dico questo perché appunto in un bilancio, nei numeri, i numeri vanno anche analizzati e dietro di sé portano anzi una narrazione riguardo delle progettualità che sono figlie di una visione e anche possiamo rivendicare anche perlomeno, visto che facciamo politica, anche di un programma che era stato concepito sicuramente ambizioso, ma che adesso anche in una variazione di bilancio trova riscontro a livello operativo rispetto a quello che vorremmo fare e la Giunta si sta impegnando a perseguire e ha portato avanti in questi anni. Sfruttando sia le risorse del PNRR, che è un'opportunità storica irrinunciabile, ma anche mettendoci del proprio. E, ovvio, sono soldi dell'ente, ma quando dico metterci del proprio riguardo la voglia e la necessità di investire l'avanzo, che è importante, con criterio. E quando dico con criterio, per abbattere una spesa significativa in un momento storicamente delicato anche per i conti pubblici, come quella dell'indebitamento da mutui, ma destinandola a delle progettualità importanti come la scuola, è stato citato l'intervento sulle scuole, piuttosto che anche sul verde e sullo sport, che sono degli aspetti che magari, a differenza di quanto ha detto prima da Palladini, questi sono interventi che veramente, dei quali nella quotidianità poi la cittadinanza, auspichiamo, potrà godere, potrà beneficiarne, e dei quali godiamo tutti noi. Quindi insomma fa piacere insomma che anche a un livello contabile e operativo le idee, i programmi trovino riscontro.
Grazie. Non ci sono interventi? No. Bene. Allora dichiaro chiusa la discussione, pongo in votazione la delibera avente all'oggetto la terza variazione al bilancio previsionale 2023-2025. Anche qui votiamo come prima e voteremo anche l'immediata eseguibilità. Quindi per i presenti, chi è favorevole? Tutta la maggioranza. Chi è contrario? No. Chi si astiene? Marchesini, Molteni e Pulice. Non mi vuoi che te le dica? Credo, c'è il microfono lì. Quelli da casa.
Remo. Massacra.
Favorevole.
Primerano.
Favorevole.
Erasmi.
Favorevole.
Sanfelici.
Astenuta.
Bianchi.
Astenuto.
Ok, adesso votiamo l'immediata eseguibilità. Per i presenti, chi è favorevole? Come prima. Chi si astiene direttamente? Come prima. Grazie.
Massacra.
Favorevole.
Primerano.
Favorevole.
Erasmi.
Favorevole.
Sanfelici.
Astenuta.
Bianchi.
Astenuto.
Avevamo già la maggioranza in sala, ma gli diamo il diritto di voto, anche se sono scollegati. L'ultima delibera, proposta di delibera all'ordine del giorno, riguarda la proroga della validità del documento di piano del vigente PGT, piano di governo del territorio, ai sensi dell'articolo 5,5 della legge regionale 28 novembre 2014, numero 31. Gattuso, prego. Vice sindaco.
Allora. Quindi stasera il Consiglio dovrà votare il documento di piano che è uno dei tre documenti del PGT che dà gli indirizzi e disciplina gli ambiti di trasformazione assieme al piano delle regole e al piano dei servizi invece che normano la città già edificata. La validità del piano è quinquennale, quindi è 5 anni, e scaderebbe il 6 di agosto di quest'anno. Quindi è importante quindi votare questo il piano, perché altrimenti si bloccherebbe un po', cioè una volta che è scaduto le norme in esso decadono. Quindi gli ambiti di trasformazione resterebbero immobili, non si potrebbe lavorare, quindi per un anno il paese resterebbe veramente, come ho detto prima, immobile. Quindi è importante avere il piano che sia valido. E la normativa regionale dà la possibilità di una proroga, però questa è una concessione. Noi sappiamo che i PGT comunali sono governati dai piani regionale e di città metropolitana, PTM e PTR, quindi sono piano territoriale di città metropolitana e siamo legati anche a quello regionale. Allora, il regionale è stato aggiornato il 29 di novembre del 2022. E quindi per quanto riguarda siamo a posto per fare riferimento al piano regionale, non è ancora stato aggiornato il PTM, il piano territoriale metropolitano, quindi è proprio una necessità di proroga, perché noi possiamo aggiornare il piano quando abbiamo già quando anche il piano di città metropolitana è aggiornato, quindi a tutt'oggi non è aggiornato, quindi oltre col piano regionale ci concede, ma è un obbligo di aspettare quando, quindi sono tutti e due favorevoli all'approvazione della proroga più che altro. La proroga possibile è 12 mesi a partire dalla data nella quale sarà stato approvato il piano territoriale metropolitano. Quindi dal momento che viene approvato noi abbiamo 12 mesi ancora di proroga. Vabbè, questa proposta di proroga sopra descritta, che portiamo quindi, che il Consiglio dovrà votare, è supportata da parere legale. Quindi qui c'è anche l'architetto Merlini, se avete dei se avete bisogno dei chiarimenti sicuramente lei sa più di me.
Quindi chiediamo il parere legale all'architetto. È aperta la discussione. Basta, è esaurito. Devo chiedere. Paladini, prego.
Grazie. Allora, penso
chiedeva,
che...
Scusa, architetto Merlini, devi aggiungere qualcosa? Se ci sono domande... Ah, ok.
Vabbè. Sì, direi che diciamo, il dispositivo di delibera e l'illustrazione fatta adesso dal sindaco Gattuso è abbastanza chiaro. Cioè, siamo sicuramente pienamente d'accordo sul fatto di utilizzare comma 5, articolo 5 della legge 31 che dà questa possibilità di proroga purché fatta prima della scadenza. Proprio per il motivo tecnico-amministrativo che viene illustrato, cioè il fatto che la pianificazione sovraordinata a quella comunale, cioè quella regionale metropolitana, non sia ancora diciamo, chiusa, completata, in quanto all'aggiornamento di quella regionale non ha ancora fatto seguito, fortunatamente, anche quella metropolitana. Per cui non essendo diciamo, ancora definito lo scenario di contorno, anche il piano comunale, diciamo la pianificazione comunale, deve attendere in qualche modo il completarsi dello scenario macro. E quindi diciamo, l'intervento potrebbe finire qua. Io però ecco, ricordo con una certa diciamo, partecipazione ecco, la fase, per chi non c'era diciamo, nello scorso mandato, in cui invece il Consiglio Comunale ha gestito, affrontato, ha studiato diciamo, per molti era diciamo, il primo approccio a questo tipo di tematiche, quello che è un passaggio importante, diciamo, sicuramente significativo ecco, dell'attività dell'amministrazione e del Consiglio Comunale. In particolare il documento di piano è un documento, così aggiungo solo qualche nota, che è quello un po' centrale, cioè quello che dà, usando un po' un'espressione così, l'idea di città che fondamentalmente si vuole perseguire. Tant'è vero che la prima mossa che era stata fatta dall'amministrazione era stata quella di indicare ai tecnici, diciamo, allo studio che poi aveva elaborato il piano, una serie di obiettivi, 12 obiettivi per la precisione, che sono proprio i punti di riferimento sui quali poi dopo, così a cerchi sempre più larghi, i tecnici, insieme con i cittadini, insieme con la politica, avevano man mano disciplinato tutti i vari aspetti, compreso il piano dei servizi, il piano delle regole e quant'altro. Ecco. Io penso che anche se dal punto di vista tecnico-amministrativo la cosa in qualche modo si chiude qui per i prossimi 12 mesi più X mesi, io penso che dal punto di vista politico sicuramente questo sarà anche nei prossimi mesi un po' un'attenzione che le forze politiche avranno, perché in qualche modo la città, diciamo in questi anni sono accadute diverse cose e quindi probabilmente anche il disegno di città in qualche modo si arricchirà quando ci rimetteremo mano o ci rimetteranno mano chi verrà dopo di noi a questo tipo di attività che è particolarmente interessante secondo me. Cosa è successo in questi anni? Beh, sicuramente allora dal punto di vista, sapete che il documento di piano ha come elemento importante la disciplina degli ambiti di trasformazione, che sono poi la cui realizzazione sostanzialmente in mano al fatto che i privati, gli operatori si attivino o meno. Probabilmente da questo punto di vista i tempi necessari sono più lunghi, sono abbastanza lunghi, ci sono stati fra l'altro i 2 anni di Covid, c'è stata la fase di rincaro dei materiali, per cui è probabile che gli effetti si vedano, richiedano altro tempo. Nel contempo però abbiamo elementi così spunti in più rispetto al 2018 che sono dati dalla prospettiva dell'allungamento della metropolitana da Bisceglie verso il quartiere Tessera. Abbiamo altre cose che sono successe, in particolare i 16 progetti diciamo, che sono attualmente gestiti con i fondi del PNRR, quando saranno diciamo, posizionati sul territorio sicuramente daranno luogo ad una serie di riflessioni ulteriori. Aggiungo anche un tema che abbiamo così ricevuto ogni tanto parlando con le associazioni, con i cittadini, l'invecchiamento della popolazione. Ecco, anche questo, qualche domanda su cosa ci sia bisogno nella città, nella Cesano del 2030, dal punto di vista dei servizi, dal punto di vista delle forme dell'abitare, sono tanti temi che nel tempo dovremo un pochino masticare per capire quando sarà il momento, anche dal punto di vista tecnico, quanto possiamo arricchire il disegno diciamo, che nel 2018 avevamo in qualche modo confezionato e messo a disposizione della città e degli operatori. Ecco, quindi ho voluto un po' aggiungere questi elementi perché appunto dal punto di vista della proroga la cosa è indiscutibile. Dal punto di vista della centralità del tema rispetto al percorso che immagino le forze politiche faranno anche in vista del prossimo mandato amministrativo, ecco, io penso che il documento di piano sarà uno strumento da tenere abbastanza in cima, diciamo, sulla scrivania, fra le cose da conoscere, su cui riflettere.
Grazie. Scusatemi. Altri interventi? No? Basta. Allora, chiudiamo la discussione. Pongo in votazione la delibera avente ad oggetto la proroga della validità del documento di piano del vigente PGT. E anche qui voteremo l'immediata eseguibilità. Prima i presenti. Chi è favorevole? Tutta la maggioranza. Chi è contrario? Marchesini, Molteni. Chi si astiene? Pulice.
Sacra.
Favorevole.
Primerano.
Favorevole.
Erasmi.
Favorevole.
San Felici.
Contraria.
Bianchi.
Contrario.
Adesso votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Marchesini, Molteni. Chi si astiene? Pulice, esattamente come prima.
Massacra. Massacra.
Favorevole.
Primerano.
Favorevole.
Erasmi.
Favorevole.
San Felici.
Contraria.
Bianchi.
Contrario.
Grazie.
Delibera approvata, non ho altri argomenti all'ordine del giorno. Ci sarà un altro consiglio comunale al 99% il 27 di luglio con le stesse modalità di oggi, quindi una presenza mista. Grazie. Arrivederci.
Arrivederci, ciao.
Buona serata.
Buona serata a tutti, grazie.
Non si sta più registrando la conferenza.